Radiogiornale.
Roger Federer messo alle strette da Djokovic nella finale di Wimbledon, ma il tennista svizzero riesce a raggiungere il quinto set. Ci collegheremo subito col Center Court.
Berna-Bruxelles distano meno di 500 km in linea d'aria, ma politicamente sembrano su due altri pianeti. Analizzeremo le possibilità di contatto in vista delle trattative istituzionali.
Due città a misura di industria orologera, La Chaux-de-Fonds e Le Locle, da 5 anni fanno parte dell'UNESCO. Il successo turistico però è in ritardo.
Dove scompare parte dell'anidride carbonica emessa dall'uomo, un satellite dovrebbe fornire risposte molto utili alla politica climatica.
Vittoria in casa per Lewis Hamilton nella Formula 1, il pilota della Mercedes vince sul circuito di Silverstone in Inghilterra.
Ciclismo, Vincenzo Nibali, il siciliano di Lugano, è la nuova maglia gialla al Tour de France dopo la conquista della seconda tappa.
Buonasera, ben ritrovati al Radiogiornale, in studio Alan Crameri e Paola Corrent. L'anno scorso al torneo di Wimbledon Roger Federer fu eliminato al secondo turno e sulla sua carriera sembravano avvicinarsi nuvoloni neri. Quest'anno è arrivato in finale in formissima e per sapere se questa forma sta durando anche per la finale in corso ci colleghiamo con Ivan Zippilli che al Center Court sta seguendo per noi la partita.
Sì, e siamo sull'1-1 nel corso del quinto set. Trovo azzeccato il riferimento alla forma eccezionale di Federer, perché indipendentemente da come finirà questo incontro, Federer, oltre ad aver disputato un grandissimo torneo, sta lottando al quinto set contro il giocatore più forte fisicamente insieme a Nadal del circuito, che ha 5 anni meno di Federer e che evidentemente sulla lunga distanza dovrebbe avere un vantaggio, ma il capolavoro Federer l'ha proprio compiuto quando sembrava che le forze potessero venirgli meno, cioè nel quarto set addirittura sotto 5-2, ha recuperato fino al 5-3, Djokovic è andato a servire per il match e Federer lo ha controbreccato e poi è andato a prendersi il break all'11° game per andare sul 7-5 a vincere il quarto set, una finale veramente spettacolare di un altissimo livello sia emotivo che tecnico. Andiamo allo studio.
E noi speriamo che questo livello continui in favore di Federer fino alla fine della partita. Ivan Zippilli, grazie per l'aggiornamento, ci aggiornerai se mai il quinto set dovesse finire in tempi brevissimi. Veniamo alla politica, questa è una domenica ad alto contenuto europeo per un articolo pubblicato oggi dalla Sonntag Zeitung sui negoziati in corso tra Svizzera e Unione Europea per definire quello che viene chiamato accordo istituzionale. Il mandato negoziale assegnato dai Paesi membri dell'Unione alla Commissione europea getta benzina sul fuoco e le reazioni critiche di tutti i partiti borghesi oggi non sono mancate. Tra i punti che più di tutti generano sconcerto c'è in primo luogo il ruolo della stessa Commissione a cui Bruxelles intende assegnare la funzione di supervisore, chiamata quindi a vigilare su Berna e sull'applicazione da parte della Svizzera degli accordi bilaterali. Per analizzare la notizia è con noi in studio Roberto Porta della redazione nazionale. Allora, oggi in Svizzera si torna a parlare di accordi coloniali con l'Unione Europea, al di là della votazione del 9 febbraio. La crisi e le incomprensioni quindi continuano.
Sì, buonasera. Continuano certo queste incomprensioni con reazioni in Svizzera anche infuocate, ma bisogna però subito dire una cosa. La partita tra Svizzera e Unione Europea non è finita. Chi oggi teme che la palla sia giocata solo da Bruxelles si dimentica che i negoziati non sono conclusi. La Sonntag Zeitung pubblica di fatto il punto di partenza della trattativa sui cosiddetti accordi istituzionali, ma solo con i desiderata europei. E quando si inizia un negoziato, ogni parte chiede sempre il massimo. I documenti pubblicati oggi sono datati 30 aprile, nel frattempo però ci sono già stati 8 incontri negoziali a livello tecnico e diverse cose sono cambiate e altre cambieranno ancora. Berna sa benissimo che un ruolo della Commissione europea troppo preminente di vigile ficcanaso è inaccettabile. Su questo punto, ad esempio, le trattative sono in corso con l'obiettivo di raggiungere una soluzione di compromesso che vada bene ad entrambe le parti.
L'accordo istituzionale, Roberto Porta, è politicamente scottante in Svizzera e questo già ben prima del 9 febbraio col voto sull'immigrazione di massa che ha complicato ancora di più le cose.
Sì, il tema è scottante perché, riassunto all'osso, l'obiettivo dell'UE è quello di fare in modo che il diritto elvetico si adegui in modo dinamico all'evoluzione del diritto europeo in cambio di un maggiore accesso per la Svizzera al mercato interno dell'Unione. Poi c'è l'aspetto del controllo. Chi stabilisce la fedeltà delle due parti agli accordi sottoscritti? Per Berna e per Bruxelles questo ruolo è da assegnare alla Corte di Giustizia europea. Resta da stabilire il come, quali sono i margini di manovra della Corte, con Berna che chiede di avere l'ultima parola. Siamo pur sempre uno Stato non membro e sovrano, con il rischio, se del caso, di dover disdire uno o l'altro degli accordi bilaterali.
Lo si intuisce dalle tue spiegazioni, la questione è complessa, riguarda tanti ambiti e le trattative sono in corso e si intuisce appunto la partita non sarà facile da giocare.
No, si tratta di negoziati che gettano le basi delle future relazioni bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Il tema è complesso, la posta in palio alta, l'UE è pur sempre il nostro primo partner commerciale. Il negoziato è per forza di cose arduo. Berna vuole concluderlo rapidamente perché a Bruxelles la Commissione Barroso ha i mesi contati, poi arriverà quella di Jean-Claude Juncker se il Parlamento lo eleggerà alla testa della Commissione. C'è il rischio di una ripartenza lenta, ma non solo. Il negoziatore capo dell'UE per la Svizzera, David O'Sullivan, lascerà anche lui il suo incarico in autunno. Per questo Berna vorrebbe concludere nei prossimi mesi. Staremo a vedere anche come andranno le trattative sulla libera circolazione, un altro capitolo dopo il 9 febbraio appunto. In ogni caso, su entrambi i temi alla fine sarà il popolo ad avere l'ultima parola.
Grazie Roberto Porta per questa contestualizzazione. Passiamo al resto della cronaca che registra l'affogamento di un uomo nell'area ad Arau.
Il 31enne di cittadinanza indiana e domiciliato nel canton Berna ha avuto delle difficoltà quando stava nuotando nel fiume sabato sera. Secondo quanto scrive la polizia, un giovane uomo ha tentato di soccorrerlo e senza riuscirci. La corrente l'ha poi trascinato lungo il fiume e il suo corpo non è stato ancora ritrovato, nemmeno dopo l'intervento di un elicottero e di una imbarcazione dei pompieri.
Dopo l'ultimo ballottaggio in un circolo della Bassa Engadina che ha visto eletto un candidato liberale, è da oggi definitiva la composizione del Gran Consiglio grigionese.
Quello liberale è il partito maggiore, malgrado la perdita di 4 seggi e conta 34 deputati. Segue il PPD con 31, il PBD con 27. A guadagnare maggiormente sono stati i socialisti, più 3 a 15 seggi, e l'UDC più 5 per un totale di 9 seggi. Completano il legislativo cantonale due deputati verdi liberali e due indipendenti. L'elezione principale per il Gran Consiglio retico si era tenuta lo scorso 18 maggio.
Nel 2009 le città neocastellane di La Chaux-de-Fonds e Le Locle sono entrate a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO grazie alla loro storia cittadina legata all'industria orologiera. 5 anni dopo il bilancio è in chiaroscuro, la notorietà della regione è sì aumentata, così come il turismo, ma rimane però solo di giornata e di nicchia. Elisa Raggi.
Nel cuore del massiccio giurassiano, là dove era difficile immaginarsi una città, sorgono La Chaux-de-Fonds e Le Locle. Sviluppatesi nel XIX e XX secolo, le due cittadine neocastellane sono state costruite dagli orologeri per l'industria orologera. Nel modo stesso in cui gli immobili sono stati concepiti, spiega il responsabile della gestione del sito UNESCO neocastellano, Jean-Daniel Jeanneret, c'è la volontà di costruire una città efficiente come fosse una grande fabbrica. Si tratta di una città volontariamente produttiva e non rappresentativa. Da 5 anni l'urbanismo orologiero delle due località è inserito nel patrimonio UNESCO. Il turismo ne ha sì beneficiato, ma si può migliorare, ci dice Vincent Matte dell'ufficio del turismo neocastellano. C'è stato un aumento dei visitatori, le visite guidate sono passate da 500 a 3.000 l'anno. Anche i media internazionali hanno iniziato ad interessarsi alla regione e questo ha cambiato la visione degli stessi abitanti sulle proprie città. All'inizio infatti si chiedevano cosa vi trovassero i turisti, ma ora hanno preso coscienza con fierezza dell'importanza di La Chaux-de-Fonds e Le Locle. Un fattore negativo è invece il numero dei pernottamenti che stagna. Il turismo della regione è infatti principalmente di giornata. L'urbanismo orologiero non è forse di facile comprensione. Abbiamo sempre detto che puntavamo ad un turismo di nicchia piuttosto che ad uno di massa, ci dice ancora Jean-Daniel Jeanneret. Quello che offriamo non è un patrimonio facilmente comprensibile, non è come visitare la città vecchia di Berna che ti colpisce subito, non corrisponde ai canoni classici luci che abbiamo di bellezza storica. Ci vuole quindi uno studio più approfondito per apprezzarne la particolarità e l'estetica. Il potenziale di sviluppo è però grande, spiega Vincent Maté. Dobbiamo sviluppare l'offerta per far rimanere i turisti più a lungo. L'obiettivo è di permettere ai visitatori di accedere al cuore dell'orologeria. Già ci sono degli atelier dove ci si cala letteralmente nei panni di un orologiaio con tanto di blusa e strumenti per montare il proprio orologio. Da settembre inoltre sarà possibile per un giorno alla settimana visitare una fabbrica della regione. Per i promotori dell'urbanismo orologiero, insomma, il riconoscimento dell'UNESCO non ha rappresentato un punto di arrivo, ma un nuovo inizio.
Per la cronaca estera, in Germania il silenzio della cancelliera Angela Merkel sul sospetto caso di controspionaggio da parte degli Stati Uniti irrita Joachim Gauck. Il presidente della Repubblica federale ha criticato fortemente l'immobilismo e la reazione tiepida di Berlino seguita all'arresto dello 007 tedesco che collaborava coi servizi segreti americani. La corrispondenza.
La strategia del non vedo, non sento e non parlo, che da sempre contraddistingue l'azione politica di Angela Merkel e che secondo alcuni rappresenta addirittura il vero segreto del suo successo, questa volta non sembra aver funzionato. A parlare al posto della cancelliera è stato infatti il presidente della Repubblica Joachim Gauck. Commentando la vicenda del dipendente dei servizi segreti tedeschi arrestato mercoledì per aver venduto oltre 200 documenti riservati all'intelligence statunitense, Gauck ha dichiarato che in gioco a questo punto c'è la stessa amicizia con gli Stati Uniti. Se i sospetti venuti alla luce nelle ultime ore dovessero essere veri, allora è arrivato veramente il momento di dirlo. Ora basta, ha tuonato il presidente nel corso di un'intervista televisiva. Parole piuttosto esplicite che hanno costretto la cancelliera ad uscire allo scoperto. Angela Merkel ha parlato a bordo dell'aereo che attualmente la sta accompagnando in Cina per una visita di Stato di 3 giorni. La reputazione degli Stati Uniti in Germania subirebbe gravi danni dal momento che la vicenda, se venisse confermata, rappresenterebbe un'incomprensibile ed imperdonabile offesa alla Repubblica federale da parte di uno dei suoi più stretti alleati, ha dichiarato la cancelliera. Sulla stampa tedesca emergono intanto nuovi inquietanti dettagli sulla vicenda. Lo 007 di Berlino sarebbe stato incaricato direttamente dalla NSA e non avrebbe offerto di sua iniziativa i documenti agli americani. Da Berlino, Walter Raue.
E di spionaggio si parla anche negli stessi Stati Uniti, anche se in questo caso a sentirsi vittime sono gli stessi cittadini americani. Secondo quanto scrive oggi il Washington Post, le intercettazioni dei servizi segreti dell'NSA non erano solo mirate su persone sotto indagine. Ad essere stati sorvegliati ci sono anche e soprattutto normali utenti di internet, tanto stranieri quanto americani, e tra le informazioni raccolte ve ne sono di totalmente irrilevanti. I dettagli nel servizio.
Fino al 90% delle intercettazioni della NSA, l'Agenzia della Sicurezza Nazionale, il Grande Fratello elettronico americano, potrebbero essere accidentali e a danno di innocenti cittadini statunitensi e residenti stranieri negli USA. Lo afferma il Washington Post dopo aver visionato 160.000 scambi di email e di messaggi telefonici intercettati dal 2009 al 2012, fornitigli da Edward Snowden, l'ex tecnico della stessa NSA, e avere scoperto che solo il 10% erano mirati a persone sospette. L'anno scorso, spiega il quotidiano, il direttore dell'intelligence americana disse che gli internauti intercettati erano 90.000 circa, quasi tutti stranieri, ma è più probabile che siano 900.000 circa e in grande maggioranza americani. Il Washington Post rileva 2 paradossi delle intercettazioni accidentali. Uno è che riguardano i fatti più intimi dei cittadini, sesso incluso, roba da voyeurs. L'altro è che la NSA tenta di nascondere l'identità delle vittime, in gergo minimizzarle, ma in modo balordo. Un esempio, 1.227 intercettazioni di email e di messaggi telefonici evidentemente destinati a lui, non da lui originati, riguardano un presidente americano non meglio identificato. Ce n'è a sufficienza per mettere di nuovo la NSA nei guai per violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini, anche se le intercettazioni sono risultate preziose nella lotta al terrorismo. Per la radio televisione svizzera, Ennio Caretto.
In Israele 6 persone sono finite in manette col sospetto di essere i possibili assassini dell'adolescente palestinese trovato morto in settimana. Stando alle scarne informazioni trapelate, i sospettati sarebbero legati ad un gruppo di ebrei estremisti e il brutale assassino avrebbe un movente nazionalista.
Il ragazzo, ricordiamo, era stato rapito e ucciso poche ore dopo il ritrovamento dei cadaveri dei 3 giovani studenti ebrei e da subito la rappresaglia è parsa la pista più probabile. Sull'indagine vige il più stretto riserbo nel tentativo di non generare ulteriori tensioni tra le due comunità. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato anche il suo governo alla calma per evitare un'escalation.
È considerato da alcuni il genere cinematografico tra i più creativi e dinamici. Stiamo parlando del film fantastico. In questi giorni è in corso il festival a Neuchâtel che gli è dedicato ed è giunto alla 14ª edizione. Al di là del programma c'è la curiosità legata al modo per coinvolgere il pubblico, mischiando finzione e realtà. Sentiamo come nel servizio.
9 giorni di festival con 138 proiezioni pubbliche per 80 lungometraggi e 33 corti. Il Festival del Film Fantastico di Neuchâtel, più conosciuto con la sigla NIF, propone quest'anno un programma ricco e diversificato. Oltre all'abituale competizione internazionale con 14 titoli in concorso, vi sono le rassegne Nuovo Cinema dell'Asia, Storie del Genere, Film del Terzo Tipo, Ultra Movies o ancora la competizione di cortometraggi svizzeri. Ospiti d'onore 2014 sono Kevin Smith e George R.R. Martin, il celebre autore del ciclo romanzesco Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, a cui si ispira l'altrettanto celebre serie televisiva Il Trono di Spade. Ma il NIF è anche occasione per convegni, letture, performance e incontri legati al genere fantastico. Ieri, per esempio, Neuchâtel è stata teatro di un gioco in 4 dimensioni ispirato alle avventure di Sherlock Holmes. Ne abbiamo parlato con Gus Brandis, ideatore e organizzatore dell'evento.
Allora, il s'agit d'une enquête interactive et multimédia.
Si tratta di un'inchiesta interattiva e multimediale nella città di Neuchâtel, ci ha spiegato Gus Brandis. Siamo nel 1894, i partecipanti sono assunti da Sherlock Holmes per indagare sulla comparsa di alcuni animali. È una sceneggiatura inedita grazie alla quale si può attraversare e visitare la città, musei inclusi, per raccogliere informazioni e indizi. Il fantastico è una visione diversa del reale, dell'ordinario. Bene, quello che organizziamo con questi giochi è la trasposizione di una realtà fittizia nel reale. Diventa come un teatro di improvvisazione, non ci sono testi, la scenografia è la città stessa e l'esperienza diventa una sorta di arte performativa. A differenza del cinema 3D, dove si è consumatori, qui potremmo parlare di cinema 4D, perché alla fine sono i partecipanti a diventare gli eroi della propria avventura.
C'est offrire la possibilità aux gens de devenir les héros de leur propria avventura.
Da Neuchâtel, Yari Bernasconi.
Dove finisce l'anidride carbonica, conosciuta come CO2, una sostanza che tanto ci preoccupa perché ha un ruolo centrale sul surriscaldamento climatico, ma allo stesso tempo non del tutto conosciuta, tanto che non si sa dove buona parte di essa finisca. Un progetto spaziale ora dovrebbe fare un po' di chiarezza e ne vogliamo parlare con Bruno Storni, docente alla SUPSI, al Politecnico di Losanna, tra l'altro di tecnologie spaziali. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, in settimana la NASA ha spedito in orbita un satellite con una missione specifica in questo senso. Che compiti ha?
Ma OCO2 è il nome di questo satellite, è il primo di questo tipo e ha l'obiettivo di creare, di produrre una mappa molto dettagliata della distribuzione della densità di anidride carbonica su tutto il globo terrestre, andando a evidenziare regione per regione quanto è la concentrazione. Adesso si sa che ci sono delle piccole variazioni tra regioni e regioni, però è difficile capire dove vada a finire tutto quello che mettiamo nell'atmosfera, perché una parte effettivamente manca.
E si hanno delle supposizioni su dove sia o proprio non si sa?
Si hanno delle supposizioni, effettivamente di tutto quello che è stato immesso il 40% è rimasto nell'atmosfera e la metà di quello che manca si sa che è stato riassorbito dagli oceani, mentre il resto, che è ancora un 30% del totale, si suppone che sia stato ripreso dalla vegetazione. Per esempio in certe regioni del pianeta le foreste si sono sviluppate, si pensa anche che l'aumento della densità della CO2 provochi una crescita più rapida della vegetazione, quindi un assorbimento più rapido.
E quanto durerà questa missione?
Ma la missione dovrebbe durare un paio d'anni. Praticamente il satellite ogni 16 giorni ha mappato tutta la Terra, misurando 8 milioni di punti, questa operazione viene fatta per 2 o più anni, quindi si vedrà effettivamente le differenze tra regione e regione con una precisione abbastanza alta, la risoluzione è vicino al 0,3-0,5%.
E in che momento arriva questa missione nel contesto della politica climatica, diciamo a livello globale?
Ma arriva in un momento abbastanza topico, perché siamo dopo Rio, Kyoto eccetera, siamo sempre ancora a metterci d'accordo a livello globale per ridurre le emissioni. Proprio inizio mese anche Obama ha effettivamente fatto un passo avanti, non hanno mai fatto un'operazione del genere. L'obiettivo è quello di ridurre del 30% le emissioni di carbone per la produzione di energia elettrica negli Stati Uniti. Bisogna dire che gli Stati Uniti a questo momento sono in un momento di forza, perché hanno il gas in casa e quindi possono fare a meno del carbone.
Sapere dove va l'anidride carbonica, CO2, è quindi centrale per poter fare le politiche climatiche dei prossimi anni.
Esatto, sicuramente questo satellite è uno strumento fondamentale per poter convincere anche gli scettici che bisogna fare qualcosa e come bisogna farlo. Chiaro che sapendo dove va a finire quella parte che non resta nell'atmosfera, si possono anche fare dei modelli più precisi sull'evoluzione della CO2 nei prossimi anni e quindi l'evoluzione dei mutamenti climatici che concerne un po' tutto il pianeta.
Con le considerazioni dell'esperto Bruno Storni, docente alla SUPSI al Politecnico di Losanna, noi ci congediamo da voi. Grazie per l'ascolto e buona serata.